Mille Voci.
Le città e il crescente disagio sociale tra strutture a rischio e centri con personale specializzato. A voi tutti un cordiale saluto, benvenuti alla prima edizione settimanale di Mille Voci. Antonio Bolzani al microfono con Mirko Steiner in studio. Buongiorno a Mirko Steiner, direttore di Villa Argentina. Benvenuto.
Buongiorno.
Allora, nascosto o comunque non visibile dalla maggior parte della popolazione, il disagio sociale, ed è questo uno dei tratti caratteristici di questa edizione di Mille Voci, il disagio sociale esiste anche alle nostre latitudini. Il recente dramma, capitato il mese scorso alla pensione La Santa di Viganello, ha portato sotto le luci dei riflettori delle vicende, delle storie tristi e preoccupanti di persone che, a causa dei loro gravi problemi, vivono da emarginati in luoghi a rischio, posti che presentano delle elevate probabilità di confrontarsi con situazioni di violenza, spaccio e degrado. Sono magari persone tossicodipendenti o alcolisti, a volte anche con reati penali alle spalle, e dipendenti da psicofarmaci, cosiddetti sbandati, che abitano in appartamenti, case o pensioni dove non vi sono controlli, assistenza e accompagnamento da parte di personale specializzato. Al di là dei diversi e validi centri diurni adatti a questa tipologia di persone, cosa offrono sul territorio gli enti pubblici e privati a queste persone per poter vivere autonomamente, ma con il supporto e la presenza di personale specializzato e infermieristico nell'arco delle intere 24 ore durante il fine settimana? Chi deve occuparsi di prendere a carico queste persone? Quali sono i compiti della psichiatria pubblica e di quella privata? E di fronte a episodi di chiaro disagio e degrado sociale, quali potrebbero essere le soluzioni per evitare inquietanti derive e nuove tragedie? Sono queste alcune delle domande che porremo a Mirko Steiner e poi anche al dottor Giovan Maria Zanini, il farmacista cantonale, che si collegherà con noi nel corso della trasmissione. Un programma che oggi vuole cercare di capire e soprattutto di spiegare, di spiegarvi che cosa sta succedendo, soprattutto per quanto riguarda il disagio sociale, ma anche in particolare per quanto riguarda i centri con personale specializzato. Mirko Steiner, allora, veniamo subito, direi partiamo da qui, dal caso della pensione La Santa di Viganello, la tragica vicenda, quel giovane ucciso. Che cosa rimane dopo quell'episodio? Soprattutto quali riflessioni si devono fare?
Ma intanto io direi di non entrare nell'analisi di questo episodio, che io non conosco. D'altronde c'è anche ovviamente un'inchiesta penale in corso. Possiamo allargare quello che lei diceva pensando a tanti casi che sono in difficoltà perché sono fuori rete. Ecco, quella rete di intervento, lei citava la psichiatria, ci sono i curatori, i terapeuti, dal privato al pubblico, ovviamente tutto il lavoro di aiuto sociale compongono una complicata rete che deve anche avere una certa unità di intenti per occuparsi di quei casi che risultano essere casi molto gravi. A livello di diagnosi possiamo sapere che soffrono di una dipendenza, generalmente di più dipendenze, magari di tipo grave, e in più si associano negli ultimi anni, lo sappiamo bene, si associano proprio delle diagnosi, una o più diagnosi a livello psichiatrico. Questo vuol dire che queste persone, confrontate a dei disagi esistenziali notevoli, se messe in certe situazioni, come può capitare fuori dal seguito dato dall'ospedale psichiatrico piuttosto che dall'antenna, eccetera, si ritrovano ad affrontare delle situazioni molto stressanti e a reagire purtroppo anche in certi casi con la violenza.
Lei ha parlato di persone che sono fuori rete, diciamo che sono fuori rete parzialmente, perché poi la rete offre tanto sul territorio, soprattutto per quanto riguarda i centri diurni.
Sì, giusta osservazione. Io direi che, essendo un po' tutto relativo, avendo da giovane viaggiato all'estero, se dovessimo comparare, noi dovremmo intanto dirci che siamo una nazione estremamente sicura. tutti gli indici a livello internazionale dicono che la Svizzera è uno dei paesi, se non in un'ultima ricerca il paese più sicuro. Direi che qui siamo a Lugano. Rammenterei che grazie al lavoro fatto soprattutto anche dalla polizia, non solo quindi dai servizi sociali, ma da tutti gli interventi di quella che è la rete, Lugano è la città più sicura della Svizzera. Quindi in questo caso dovremmo già partire da una base a dire tutto quello che c'è a livello sociale, a livello di intervento, a livello di psichiatria pubblica e privata, si fa enormemente. Negli ultimi anni in particolare io trovo personalmente, dal mio punto di vista come direttore di Villa Argentina, che sul territorio si opera sempre di più in rete, in collaborazione, quindi, ciò che è estremamente importante per questi casi. Ciò detto, ci sono sempre dei margini di miglioramento, ci sarebbero sicuramente dei possibili interventi anche diversi, perché la casistica di cui stiamo parlando, e mi ripeto, è una casistica estremamente difficile, dove in pratica in molti casi non si parla più di guarigione, non si può parlare di guarigione, come anche in medicina vi sono delle patologie, delle malattie che non possono essere guarite, ma si cerca di ridurre la sofferenza e il danno, come facciamo nell'ambito delle dipendenze da diversi anni con l'intervento basato sui quattro pilastri a livello federale e a livello cantonale.
Lo vogliamo ricordare, il vostro intervento, l'intervento di voi specialisti, l'intervento basato su questi quattro pilastri, quali sono? Perché ecco, è importante, perché siamo all'avanguardia, diciamo, in Svizzera.
Allora, per malgrado le polemiche che certo ci furono negli anni caldi, ricordando Platzspitz, Letten, eccetera, cioè stiamo parlando dell'inizio degli anni 90. All'epoca, storicamente, era molto presente l'eroina, che mieteva circa 400 morti all'anno. Quando oggi come oggi siamo a meno della metà, quindi un grande lavoro è stato fatto per risparmiare delle vite umane, diminuendo anche la criminalità, questo va detto e va sottolineato, il disagio e le grandi sofferenze. Allora la politica dei quattro pilastri si basa sì sulla terapia, Villa Argentina lo è a livello residenziale con i suoi 25 posti, poi vi è tutto l'aspetto terapeutico sempre più dato a livello diurno, poi discuteremo di questa differenza diurno-notturno, a livello diurno dalle antenne che si sono modificate nel corso degli anni, arrivando ad avere dentro di sé anche un reparto di competenze con uno psicologo, uno psichiatra e un infermiere che lavorano quindi nella dazione degli psicofarmaci e anche del metadone, della buprenorfina, cioè di quei medicamenti che prima davano esclusivamente i medici nei loro studi, e che oggi in parte ovviamente fanno ancora quelli preparati e che hanno il permesso di poter intervenire in tal senso. C'è l'aspetto della repressione, però venne aggiunto a metà degli anni 90 anche questo pilastro della riduzione del danno. Vi ricordo che all'inizio degli anni 90 a Zurigo vi fu l'esperienza pilota dell'adazione dell'eroina a livello terapeutico, cosa che non è mai stata praticata in diversi cantoni fra cui il nostro. Ovviamente vuol dire in questo caso abbassare il tasso di sofferenza, di rischio fisico e psichico e avere altri guadagni, diciamo così, indiretti, per esempio anche nell'ordine pubblico, nelle spese, nei costi enormi anche che sono stati diminuiti. Questa è la politica cosiddetta dei quattro pilastri, molto pragmatica, molto svizzera, che è andata al di là delle diatribe, delle litigate destra-sinistra, ideologia eccetera, che sono, a mio modo di vedere, fortunatamente diminuite un po' negli ultimi anni.
Ecco, queste persone dipendenti, spesso sono dipendenti da sostanze anche illecite, illegali, oggi però vengono trattate diversamente rispetto a un po' di anni fa. C'è un cambiamento anche nel trattamento, nella terapia?
Sì, perché questa figura si è anche molto modificata, dicevamo eminentemente eroinomani, molti casi almeno all'inizio degli anni 90, per arrivare oggi alla politossicomania, cioè all'uso di più droghe,
più dipendenze
in una, con anche grandi rischi quando mischiano le sostanze, non solo sostanze illecite, l'ultima da alcuni anni che impensierisce molto è la cocaina, ma anche proprio il mix, quindi una sorta di messa in relazione di più sostanze nel medesimo momento, con quello che viene usato molto spesso, che è l'alcol. L'alcol quindi come aumentatore. Sappiamo che quando ci dicono prendiamo un medicamento non bere l'alcol, perché l'alcol 8 su 10 tende ad aumentare l'effetto, quindi se una pastiglia tende a calmarmi, mi calmerà di più, fino purtroppo anche alla morte, con un arresto cardiocircolatorio. Se prendendo una droga eccitante invece aggiungo dell'alcol, mi può causare degli effetti anche legati all'aggressività, andare troppo veloci in auto, non tenere in considerazione i rischi, eccetera.
Reati questo, anche violenti.
Purtroppo sì, anche. Noi sappiamo che un certo numero di persone con l'alcol si disinibisce troppo e rischia di avere dei grossi problemi nell'incolumità personale e anche nell'aggressività verso gli altri.
Ecco, queste persone però tutto sommato oggi sono monitorate durante la giornata. Il problema rimane dopo le 17 o dopo le 18, la sera, la notte, nei fine settimana.
Sì, in buona parte sì, perché se il paziente è seguito in un istituto come può essere Villa Argentina, lo è per 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Quindi, però voi siete gli unici in Ticino.
Sì, attualmente sì, siamo gli unici a livello residenziale, però aggiungerei c'è Caggiallo per gli alcolisti, che funziona anche 24 ore su 24. Diurnamente è stato potenziato enormemente l'intervento negli ultimi anni. Se pensiamo a Lugano con Ingrado, l'intervento sul territorio, grazie anche poi all'intervento della città di Lugano con l'operatore di prossimità, vuol dire lavorare sul territorio, vuol dire poi avere questo il CAD, che è un centro a bassa soglia, dove queste persone molto gravate vanno ad avere dei servizi dall'antenna, anche da quello che è il centro di competenza, diciamo prima, ma proprio anche di base, no? Fare un bucato, stare a mangiare, socializzare, quindi sono seguiti, però lo sono diurnamente. Alla sera, al sabato, alla domenica, alla notte, invece un certo numero di questi casi può presentarsi come molto problematico.
Perché questi casi, abbiamo detto, sbandati, problemi, persone che hanno problemi, diciamo, di carattere sociale, si è parlato di degrado sociale, di disagi di vario tipo, queste persone vivono in appartamenti, vivono in case da soli e vivono anche in pensioni.
Lì va sempre detto che se una persona che presenta dei grossi problemi, grosse sofferenze, prende sostanze, crea disagi, crea rumore, spaventa delle altre persone del quartiere oppure della casa, del casone in cui abita,
palazzo.
Nel palazzo, di tutta evidenza, noi sappiamo che poi vengono messi fuori, perché se arrivasse l'ambulanza alle 2 di notte, la polizia eccetera, di tutta evidenza poi la regia immobiliare non resisterà a lungo. Per cui negli ultimi anni si sono sviluppate queste possibilità in un certo numero di pensioni, dove evidentemente, come lei diceva prima, non c'è personale specializzato, l'albergatore non sa con chi ha a che fare, non ha certamente nessuna diagnosi, prognosi, eccetera, e quindi anche in tutta buona fede non può fare granché.
E quindi vi sono delle elevate probabilità di confrontarsi con situazioni di violenza, spaccio e degrado, sono posti, diciamo, non controllati.
Esatto, ci sono delle possibilità abitative, faccio un esempio: nel Vendrisio 8 c'è questo Casa Astra, che si occupa di persone in grande difficoltà anche
povere,
sociale, economica, esatto, ma che permette anche, io credo entro certi limiti, ma conosco, non conosco direttamente, di accedere a delle persone che sono tossicodipendenti, alcolisti, altrimenti noi sappiamo che questa casistica è difficile da gestire, lo sanno bene gli ospedali, parlo degli ospedali generali, parlo anche della psichiatria di tutta evidenza, dove è già difficile con un armamentario, diciamo, di specialisti al lavoro, ti saluto per chi lavora in una pensione.
Certo, che non ha né le competenze, né le conoscenze, né l'esperienza, né soprattutto una preparazione. Perché queste persone spesso sono anche o hanno anche a che fare con le ARP, le autorità regionali di protezione, con gli psichiatri, con i medici, anche i medici, diciamo così, di famiglia, con i centri terapeutici, qualche volta anche con la polizia. Quindi sono tante le persone che ruotano attorno a questo tipo di sbandati.
Esatto. Va detto e ricordato che esistono delle leggi a protezione, almeno da noi, ecco, a protezione di queste persone così disagiate e sofferenti.
Fragili.
Fragili. Va ricordato ancora una volta che l'OMS dichiarò che la dipendenza, la politossicomania, l'alcolismo, la tossicodipendenza è una malattia, non è da considerare più come 30 anni fa un vizio, ma è una vera e propria malattia,
una
che
patologia,
si sviluppa,
certo,
sulla base di personalità, di esperienze della vita, eccetera. Per cui la società giustamente deve darsi dei mezzi, ma dei mezzi variegati. Lei citava la polizia. Ricordo l'importanza per noi del lavoro in rete che facciamo anche con la gendarmeria, la polizia di Lugano, in particolare di Collina d'Oro, dove abbiamo l'altra sede. Noi possiamo contare sia sulla gendarmeria che fa un'istruzione al nostro personale su come gestire le emergenze e le violenze all'interno di un nosocomio, sia per gli interventi d'emergenza, dove la polizia, bisogna dire, che è molto attiva e solerte e viene in un batter d'occhio. Ecco, dopodiché per il resto noi ci siamo organizzati all'interno con una squadra apposta che lavora, una squadra di pazienti che lavora insieme agli infermieri e agli educatori nella turnistica, dove quando c'è un emergere di situazioni pesanti, di grande sofferenza o di violenza, l'intervento primo è all'interno della struttura stessa, cioè di Villa Argentina. Solo dopo si fa capo all'esterno.
Ecco, ricordiamo Villa Argentina, lei è il direttore Mirko Steiner, è un centro terapeutico che accoglie un'utenza maggiorenne ed eterogenea con problemi di dipendenza da sostanze legali o illegali e con problematiche di doppia diagnosi. Vengono inoltre seguite delle persone che presentano patologie legate a disagi e sofferenze psichiche o a disturbi alimentari. Voi siete un centro specializzato, però torniamo al discorso delle pensioni, degli appartamenti, delle case, dove non c'è un personale infermieristico specializzato, e quindi queste persone davvero sono libere, troppo libere.
Ecco,
e da lì poi nasce il problema che se si concentrano persone con più dipendenze e più problemi assieme, il tutto diventa un mix piuttosto esplosivo.
Esatto, ecco, più libere, allora lì veniamo alla discussione che ha sempre una connotazione anche molto, direi, politica, ideologica, ma che è legata anche poi al diritto, all'evoluzione della psichiatria, come sappiamo, a partire in Italia dalla fine degli anni 70 e qui da noi verso la seconda parte, io lavoravo in psichiatria pubblica all'epoca, era la seconda parte degli anni 80, dove non esiste più la lungodegenza, non esiste più l'idea del manicomio, l'idea del luogo di cura per decenni. Io mi ricordo i primi anni, c'erano delle signore che erano ricoverate da 30-40 anni.
Rinchiuse.
Erano lì, ecco. Quindi questo enorme cambiamento ha fatto sì che con la legge sociopsichiatrica vi siano dei ricoveri molto
ideata
più brevi.
Ideata dal professor Marco Borghi, se non sbaglio.
Esatto.
Negli anni 90.
Esatto, negli anni 80.
Che
venne poi in applicazione aprendosi al territorio. Quindi ripetiamo, certo, L'enorme importanza di tutti i servizi pubblici e privati, di tutti quegli enti e quelle persone che lavorano sul territorio, perché la degenza è corta e quindi deve tornare per quanto possibile.
Ci deve essere una rete.
Esatto, perché poi tornerà, quando è possibile, in famiglia. Ma vi sono quei casi dove in famiglia non possono andare, dove le famiglie sono disperate, non li possono accogliere perché sono ingestibili, e quindi bisogna trovare delle altre soluzioni. Una può essere Villa Argentina, l'altra, citavamo, Casa Astra. Vi potrebbero in futuro forse essere anche delle altre soluzioni abitative dove la libertà viene diminuita, però attenzione, è questo il problema. In quanta parte la società rispetta la libera scelta dell'individuo, in quanta parte invece dà dei limiti,
dei confini,
dei confini, delle regole, del vivere dentro una struttura, perché ci sono degli altri, perché c'è la società, perché c'è anche quello che è il diritto alla quiete pubblica.
Un interesse generale.
Esatto.
Sì. Allora, le città, il crescente disagio sociale tra strutture a rischio e centri con personale specializzato. Ne stiamo parlando oggi a Mille Voci con Mirko Steiner, che è direttore di Villa Argentina. Poi Mirko Steiner, vediamo dopo il brano musicale anche che cosa avete fatto, perché c'è stato un gruppo di lavoro che è nato e avete anche, diciamo così, lanciato delle idee interessanti al cantone, al Dipartimento Sanità e Socialità, e quindi cercheremo di capire anche che cosa c'è in ballo e soprattutto quali sono le possibili soluzioni o i possibili scenari per far fronte a delle situazioni che, ricordo, presentano delle storie tristi e preoccupanti di persone che a causa dei loro gravi problemi vivono da emarginati in luoghi a rischio. Se volete potete partecipare come tutti i giorni alla nostra trasmissione. Mirko Steiner ha lanciato davvero molti spunti degni di riflessione e anche stimoli assolutamente interessanti. I numeri di telefono per voi che ci state seguendo, poi un brano musicale.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance.
Tonight, everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Yeah, everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do.
Le città e il crescente disagio sociale tra strutture a rischio e centri con personale specializzato. È arrivata una domanda, direi centrale, direi anche che riprendiamo perché mette a fuoco perfettamente quello che è il problema. Allora ci scrivono: i servizi competenti dovrebbero avere dei luoghi adatti e con personale specializzato. Come mai queste persone vengono collocate nelle pensioni? Perché si fanno queste scelte? Mancanza di visione corretta. Allora, con noi c'è Mirko Steiner, che è direttore di Villa dall'Argentina. Io ho cercato nei giorni scorsi, la settimana scorsa, anche diversi funzionari statali che lavorano per lo Stato e purtroppo ho ricevuto tanti no, e quindi non c'è nessuno da parte dello Stato che può rispondere alla domanda su una visione corretta o sul perché di queste scelte. Si fa, si sta facendo, sarebbe stato interessante avere qualcuno anche che lavora per il DSS, magari qualche esperto, per poter avere, diciamo così, un quadro più chiaro. C'è però Mirko Steiner che può darci una risposta. Ecco, il fatto di far vivere queste persone nelle pensioni, perché?
Ecco, io non posso dare io una risposta compiuta, né tantomeno degli indirizzi, anche perché questo aspetta, diceva lei bene, sia i funzionari che i politici, sono delle scelte.
È un compito dell'ente pubblico.
È un compito dell'ente pubblico che notoriamente però si basa anche su tutto quello che può essere un aiuto da parte di enti, associazioni, fondazioni private. Questo di tutta evidenza è qualcosa che funziona, dicevo prima, abbastanza bene negli anni. Va detto che quello che potrebbe essere ancora fatto rispetto a una piccola, tutto sommato non sono un alto numero, una casistica di casi cosiddetti difficilissimi di terzo livello, potrebbe essere indicativamente qualcosa che lei già accennava prima, di un'abitazione dove vi sia una maggior protezione, più regole, però allora meno libertà,
con un'assistenza comunque meno di notte, un'assistenza
24 ore su 24, dove penserei, farei due esempi: Svizzera tedesca, Zurigo, già da molti anni l'invecchiamento della popolazione tossicomanica classica ha fatto sì che hanno costruito delle case dove ognuno ha una sua privacy, ma c'è un servizio di aiuto e di controllo 24 ore su 24. Potremmo pensare agli anziani: finché possibile vivono a casa loro, ma a un certo punto, se non ce la facessero più, hanno le case per anziani, che oggi fanno un grande lavoro, e lì hanno una privacy che però è limitata, evidentemente, ma stanno anche, possono stare con gli altri, aggiungerei. Ma anche stare con gli altri è molto importante per queste persone, condividere, avere delle amicizie, altrimenti c'è una solitudine spaventosa, certo, per alcuni di loro, per cui poi bazzicano, frequentano il parco, la piazza, lo spaccio, perché altrimenti sono soli.
Allora, io ho detto prima che ho cercato alcuni esperti, alcuni specialisti che lavorano per l'ente pubblico, per lo Stato, e ho ricevuto dei no. Delle persone che ho contattato hanno declinato l'invito, non ha invece declinato l'invito, e sono contento, lo ringrazio, il dottor Giovan Maria Zanini, che è al telefono con noi. Il dottor Giovan Maria Zanini è il farmacista cantonale. Buongiorno dottore, benvenuto.
Buongiorno.
Grazie per aver accettato il nostro invito di partecipare a questa trasmissione. Direi che con lei è interessante mettere a fuoco quello che è il discorso legato ai medicamenti. Queste persone ricevono delle giuste terapie farmacologiche? Qualche volta magari sono terapie discutibili. Secondo lei cosa si dovrebbe fare?
Allora, cominciamo con ricordare che stiamo parlando di persone che comunque hanno un problema di salute che si chiama tossicodipendenza, politossicomania, cioè persone che sono diventate dipendenti a delle sostanze, e per trattare questa dipendenza alle sostanze, fra le varie cose, c'è anche evidentemente la necessità di somministrare dei medicamenti. Poi la questione diventa estremamente complicata, perché c'è la presa a carico da parte dei medici, che spesso è buona, però talvolta si incontra delle difficoltà oggettive. C'è sicuramente qualche medico che è un pochettino più di manica larga che altri, ma a fianco a questo c'è la ricerca da parte di queste persone comunque di sostanze a cui sono diventate dipendenti nel corso della loro esistenza, per cui c'è tutto un fenomeno di ricerca sul mercato nero, di spaccio, di girare magari da tanti medici per cercare di avere una ricetta in più che permetta di aumentare le dosi. C'è un fenomeno molto conosciuto e che ci tocca sicuramente direi in media quasi una volta alla settimana di furto di ricettari medici che poi vengono utilizzati per acquisire delle ricette che poi spesso in farmacia vengono intercettate, però c'è questo fenomeno, la falsificazione delle ricette, poi c'è tutto l'approvvigionamento tramite l'online, quindi la situazione è veramente complessa e si può spiegare prima di tutto con il fatto che abbiamo delle persone che sono dipendenti, per cui se non assumono determinate sostanze stanno male, anche molto male, perché sviluppano delle crisi di astinenza. Quindi la risposta alla domanda è veramente molto complicata, perché è una presa a carico molto complessa.
Certo, lei auspica quindi maggiori controlli, dottor Zanini?
Allora, diciamo così che noi abbiamo comunque identificato una serie di problemi negli ultimi anni, di problemi anche un po' crescenti. Poi, diciamo, per dare la dimensione, stiamo parlando di alcune decine di persone, direi a occhio sicuramente direi meno di un centinaio, che nel Ticino stanno creando problemi ai medici, alle farmacie, perché c'è la ricerca costante di sostanze. Noi stiamo proprio in queste settimane terminando di mettere a punto una modifica del regolamento sulle cure sostitutive per cercare di venire incontro meglio ai bisogni e alle esigenze di questi pazienti, e però anche cercando di fare il possibile per comunque contrastare il mercato nero. Abbiamo delle persone che consumano ogni giorno delle quantità importanti di benzodiazepine, per esempio, e c'è il rischio che ricevendone un quantitativo importante, se poi non le consumano tutte, queste cose le troviamo sul mercato nero, per cui stiamo stringendo un po' le viti, mettendo per questo tipo di pazienti delle esigenze supplementari, cioè concretamente se uno ha bisogno di un quantitativo importante di benzodiazepine ogni giorno, stiamo per introdurre un sistema di gestione analogo a quello che c'è per esempio per il metadone.
Cioè?
Quindi vuol dire fondamentalmente un contratto terapeutico, obbligare il paziente a rivolgersi a un solo medico, a una sola farmacia. Questo significa che se non dovesse sottostare a queste esigenze, viene rimessa in dubbio la prescrizione del farmaco, la terapia stessa.
Però, lei l'ho detto bene prima, c'è poi il problema del mercato nero e di internet, quindi ci sono anche le scappatoie, le vie di fuga.
Sì, certo, queste sono delle situazioni con cui siamo, direi, sempre più confrontate. Il mercato nero è un problema di lunga data, possiamo contrastarlo fino a un certo punto con il controllo delle ricette mediche, ma solo fino a un certo punto, perché noi non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando comunque di malati che hanno bisogno del farmaco, per cui a un certo momento dobbiamo decidere, vogliamo stringere le normative a livello legale a un punto tale che diventa quasi, non dico impossibile, ma estremamente difficile soddisfare i bisogni sanitari dei malati, oppure dobbiamo assumere un certo rischio che determinati prodotti vadano a finire sul mercato nero. Quindi è veramente una scelta che deve essere molto ben ponderata. E poi il mercato nero non riusciremo mai a eliminarlo in modo completo, proprio perché abbiamo queste entrate dall'online. Non c'è bisogno di andare sul cosiddetto dark web, cioè basta trovare dei siti che hanno la parvenza di farmacie online, si fanno gli ordini e più o meno la roba arriva, poi che cosa arriva è ancora un altro discorso, perché c'è tutto il discorso della contraffazione da fare, ma questa è una fonte di entrata di sostanze molto importanti, di cui la persona che non è dipendente, che ha bisogno per un problema medico circoscritto, non ha nessuna esigenza, perché va dal suo medico, riceve la ricetta se ne ha bisogno, mentre per le persone dipendenti, per chi vuole farsi delle esperienze alternative particolari, pericolose, l'internet è chiaramente una fonte di approvvigionamento ed è per le autorità sanitarie una sfida importante, perché qui è necessaria la collaborazione internazionale, bisogna controllare i flussi della merce, i flussi dei soldi, eccetera. È veramente un lavoro enorme.
Dottor Zanini, in chiusura, secondo lei le terapie farmacologiche per queste persone che hanno delle polidipendenze potrebbero prevedere meno farmaci, meno medicine, una terapia un po' più blanda, un po' più ridotta, per evitare eventuali ulteriori problemi?
In termini generali, direi che la risposta probabilmente è no. Ci sono sicuramente alcuni casi dove viene fatta una terapia probabilmente troppo pesante, che magari non indispensabile, ma direi che il grosso di queste persone vengono curate, ritengo, adeguatamente. C'è un problema di alcuni pazienti che sicuramente consumano troppo, indipendentemente da quello che gli viene dato dal medico,
da quello che gli viene prescritto,
cioè,
certo.
C'è una procedura che abbiamo introdotto 7-8 anni fa. Quando c'è un paziente problematico, esiste la possibilità, su richiesta di un'autorità giudiziaria, su richiesta del tutore o su richiesta del paziente stesso, che si rende conto del problema in cui si trova, di limitargli il diritto di scelta del medico e della farmacia. C'è un elenco che chiaramente non è pubblicato, perché è una cosa molto sensibile, però i professionisti, le farmacie conoscono, e quindi si cerca di limitare il diritto di un paziente di rivolgersi a chiunque pur di avere delle ricette, perché c'è questo aspetto della ricerca di quantità importanti di farmaci
eccessive
da parte di persone che sono dipendenti.
Certo.
Diciamo c'è il rischio che a un certo momento la richiesta di farmaci che sono intesi per aiutare il paziente a curare la sua situazione diventa una specie di sostitutivo della, tra virgolette, droga a cui non ha più accesso, ecco.
Molto
questo
chiaro,
esiste.
Molto chiaro. Grazie mille al farmacista cantonale, il dottor Giovan Maria Zanini, per essere stato con noi in questo programma e soprattutto per aver dedicato questa parte di trasmissione a un aspetto molto importante, l'aspetto farmacologico. Grazie e buona giornata, dottor
Prego,
Zanini.
Buona giornata, arrivederci.
Buongiorno. Abbiamo due ascoltatori, prendiamo Marco e Jerry. Marco, buongiorno.
Buongiorno a voi. Prima di tutto un saluto al direttore con affetto. Sono un ex paziente di Argentina. Allora, io solo una sola domanda. Le strutture, perché io ho seguito solo metà purtroppo della trasmissione, secondo me mancano le strutture adeguate per persone che sono già uscite e che però hanno ancora magari bisogno di un colpo di mano. Cioè non c'è solo l'antenna, secondo me. La domanda è questa: perché si sta investendo solo unicamente sui giovani, sui ragazzi, giustamente, e non più su... Secondo me non si sta più investendo sulle persone già adulte che hanno passato il problema. Questa è la domanda. Non so se è chiaro.
Grazie,
se sia chiaro.
Grazie Marco, ci ascolti per radio. Mirko Steiner.
Un abbraccio a tutti.
Grazie, buona giornata. Mirko Steiner, direttore di Villa Argentina.
Ecco, alla domanda risponderei, ma intanto sì, è corretto pensare chi fa una terapia ambulatoriale che va alle antenne rammento antenna Icaro nel Sopracenere, che ha anche ora un laboratorio 21, cioè una struttura diurna di occupazione come nel Sottocenere il CAD che abbiamo citato prima. Ecco, questi tipi di intervento però, ripetiamo, lasciano aperto invece il problema poi di qualcosa ancora di residenziali 24 ore su 24, un luogo di vita che sia meno seguiti i pazienti lì. Questo radioascoltatore ci diceva, ma anche dopo la terapia non solo ambulatoriale ma magari anche in Villa Argentina, ci sono ancora dei momenti o delle persone particolarmente fragili. Rammento chi ha doppia diagnosi già percepisce una rendita di invalidità per tutta la vita e che quindi non può lavorare, non ne ha i mezzi, bisogna aiutarlo, non lasciarlo nella solitudine. Ci siamo industriati, il nostro comitato dell'associazione l'ha ancora trovato una soluzione, non è granché, però qualcosina abbiamo fatto, grazie anche alla sensibilità del municipio di Collina d'Oro, una casa seicentesca che è a confine, attaccata a tutto l'insieme del nostro centro terapeutico che è a Viglio, dove gli ex pazienti, quindi li abbiamo seguiti, stanno bene, fanno la loro vita, sono fragili però, possono avere la completa autonomia, pagano l'affitto, però possono venire in mensa quando vogliono pagando il cibo da noi, ma hanno una sicurezza perché sono lì vicini, quindi possono socializzare un po', ma noi non abbiamo più nessun mandato dalla sessione sanitaria, non abbiamo più niente, loro sono degli inquilini, diciamo. Ecco, questo aspetto è già qualcosa, un piccolo passo, purtroppo abbiamo solo 3 posti.
Ma i vostri 25 invece dipendenti, persone dipendenti che sono fisse da voi a Villa Argentina, chi ve li manda?
Allora, ce li mandano dalla psichiatria, soprattutto le antenne, i medici, ma si passa dall'antenna, quindi Icaro, ripeto, Sopraceneri e in grado Sottoceneri, che trattano il caso collaborando in rete, poi vengono a fare un percorso che però dura al massimo 18 mesi.
E poi è finito.
Eh sì.
E poi dopo c'è il punto di domanda.
Dopo, in certi casi il delegato è d'accordo, può ancora attaccare altri 6 mesi a quei 18 massimi detti, ma dopo invece noi abbiamo questa piccola soluzione però fuori mandato, che può essere utile magari pensare un luogo dove vi sia un controllo, dove vi sia un personale specializzato, dove però non è come un percorso terapeutico.
Ecco, ma l'ufficio cantonale che decide di collocare questi pazienti nelle pensioni? Qual è l'ufficio cantonale? Chi è che decide di collocare queste persone che non hanno un'abitazione nelle pensioni?
Generalmente lo prevede la legge, questi casi così difficili hanno un curatore amministrativo o un curatore generale, cioè colui che non solo si occupa dei soldi, perché altrimenti li grigliano immediatamente, ma si occupa anche, diciamo così, dell'accompagnamento più in generale nella salute psicofisica, collaborando in rete.
Le famose ARP.
Loro, le ARP o i curatori privati, loro si ritrovano nelle emergenze, soprattutto di notte, il sabato e la domenica, e devono poter dare un tetto, perché, ripetiamo, siamo in Svizzera, quindi c'è un grande aspetto di rispetto, no, delle persone, quindi interviene in quel modo.
Gerry, buongiorno anche a lei.
Sì, buongiorno. Io chiaramente non sono così d'accordo sia col farmacista e col direttore Steiner, perché il problema è che questi ragazzi vengono abbandonati. Quando si parla delle pensioni, io non ho mai visto un assistente sociale andare a vedere le camere dove hanno piazzato questi ragazzi. Per esempio, adesso ultimamente si parla della pensione La Santa. Io credo che queste le cameriere che sono lì facevano un servizio sociale abbastanza interessante. Questa gente qui, è vero che guadagnavano un qualche franco, ma però sono stati, e questi ragazzi vengono abbandonati, cioè le strutture ci sono ma non funzionano. Sabato e domenica, se c'è un tossicodipendente, si aspetta il lunedì perché che mangi nessuno. Ecco, io credo che un atto d'amore, un atto di affetto, e non trattarli come casi, sono persone umane, un persone umano che ha, come si può dire in gergo, sono state sfigate nella vita, però restano delle persone umane e non sono il caso, e in questo caso qui bisogna veramente voler bene le persone. Io ho lavorato, ho sempre avuto contro le commissioni tutorie, perché mi occupavo di più, perché mi occupavo a sapere se aveva le mutande in ordine, se aveva le scarpe in ordine, se mi faceva di più. Ecco, queste sono le cose. Le commissioni tutorie sono da chiudere e forse bisogna trattare le persone differentemente.
Jerry, però rimanga all'ascolto, perché ne abbiamo parlato lungamente nella prima parte della trasmissione, che ci dovrebbe essere, qui rivolgo la domanda a Mirko Steiner, intanto lei rimanga in linea, un centro cantonale pubblico per queste persone, per andare un po' incontro a quello che dice Jerry Beretta Piccoli.
Ma non spetta a me e neanche a Jerry Beretta Piccoli, immagino, ma spetta in questo caso, spetta ai politici decidere sulla base anche di indicazioni che vengono date non solo dai funzionari, ma anche c'è una commissione esperti, il gruppo esperti che lavora su questi aspetti, esiste dopo il gruppo operativo droga, io l'ho diretto per 3 mandati quale presidente dopo che divenne gruppo esperto e non più il GOD, dove noi davamo ogni 4 anni, tra l'altro, un piano cantonale degli interventi, davamo delle indicazioni lavorando proprio fianco a fianco nella rete e avendo a gestire questi pazienti che sicuramente hanno una grande sofferenza, hanno multiple problematiche, come dicevo prima, anche a livello psichiatrico, al giorno d'oggi li riconosciamo, e quindi vuol dire che in quel caso poi chi deve decidere certamente saranno i dipartimenti e il Consiglio di Stato, che dà dei mandati, ma anche di tipo privato, sia di tipo pubblico che di tipo privato.
Ecco, perché in queste pensioni nessuno può intervenire realmente, se non le persone che gestiscono le pensioni.
No, in questo Jerry Beretta Piccoli, immagino Jerry sia Jerry, lui dalla voce,
Piccoli, certo.
Dice il vero quando dice che lì probabilmente facevano come potevano, l'ho già detto io prima,
sì.
questi albergatori, le persone...
Si davano ma non sono competenti,
Ne preparate in grande disagio sicuramente. In quel caso, fino a un certo punto può arrivare lì, io non lo so, non sono andato a controllare io, ma il curatore che può andare a dare un'occhiata. Io rammento in quel che c'è, perché di positivo c'è comunque tanto nel nostro cantone, che oltre al CAT che citavamo, anche da un paio d'anni le antenne si muovono andando nei domicili, quindi c'è un servizio che è anche mobile per andare ad aiutare chi entro ancora dei limiti buoni può vivere la sua autonomia, seguito a vari livelli.
Ma seguito nel domicilio?
Nel domicilio
anche di notte, anche durante il weekend?
Perché per una casistica, lo diceva anche il farmacista cantonale, prima, per una certa casistica di alcune decine di persone sicuramente, questo è impossibile, e quindi resta un problema, nel senso che andare avanti in questo modo, in queste pensioni, verosimilmente dovremmo trovare delle soluzioni migliori, ma aspetta a chi di dovere, come dicevamo prima.
Ecco, Jerry Beretta Piccoli, è il mondo politico a questo punto che deve muoversi. Jerry Beretta Piccoli?
Sì, quando io ho tentato di parlare, mi sentite?
Sì.
Ho tentato di parlare in Gran Consiglio della... distribuzione solamente di dire dell'eroina controllata, la gente ti salta addosso, non conosce niente, c'è gente che sono inesperta in questa. Qui bisogna veramente, che anche per esempio il comune di Lugano, che ha questi educatori di strada, ma
va bene, grazie Jerry Beretta Piccoli, buona giornata.
Sono un po' polemico, ma però l'ho vissuta sulla mia
pelle.
Certo,
sappiamo che è una lunga esperienza di operatore di strada, certo Jerry, no, sicuramente, grazie. Quindi quello che dice lo dice con cognizione di causa. Grazie a Jerry Beretta Piccoli, buona giornata. Allora, tornando al discorso, lo abbiamo detto, ripetuto, è un discorso difficile, ci sono... parecchi punti che andrebbero ulteriormente chiariti, approfonditi, per colmare delle lacune, soprattutto anche perché in certi casi la violenza fa paura.
Dice bene, è molto complesso il problema. Queste semplificazioni, questi slogan tipici di certi politici negli ultimi tempi, che risolvono tutto con delle battute, in questo caso invece bisogna ponderare, tener conto di quella dell'evoluzione nostra sociale, anche diciamo prima protezione del malato, protezione dell'individuo, della privacy eccetera, dei diritti, però poi ci sono anche dei doveri evidentemente. Queste persone creano nella collettività dei grossi problemi a loro stessi, ma anche ai familiari, agli altri, all'ordine pubblico, costano, hanno un costo, perché il costo in tutto esiste, che siano intervento sociale, psicoterapeutico, della medicina, eccetera. Si parla al giorno d'oggi molto più di ieri anche di costi, che non sono solo quelli che possono essere morali, possono essere fisici, psichici, eccetera. E quindi tutto questo bisogna ponderarlo. Ecco. La polizia può intervenire, fa un egregio lavoro, ma può fermare una persona per poche ore. Perché? Ma perché a fronte del secolo breve, dove c'erano delle dittature, dove la polizia poteva anche abusare di quello che era un certo tipo di intervento, oggi come oggi c'è un garantismo.
Così come anche l'ospedale neuropsichiatrico di Mendrisio.
Certo,
i ricoveri sono molto più corti oggi con la psichiatria pubblica che è cambiata, che ha cambiato filosofia.
Certamente, quel che dicevo prima, loro si ritrovano a dover gestire come ospedale pubblico, senza scegliere, l'arrivo in molti casi anche di una privazione della libertà a scopo di assistenza.
Quindi ricovero coatto?
Un coatto che secondo me in certi casi serve, è utilissimo per fermare il degrado di queste persone, per aiutare le persone stesse e i familiari, perché altrimenti vanno alla morte o vanno a un degrado psicofisico che è qualcosa di inaccettabile a livello sociale. Un tempo alla CPC c'era anche, all'ospedale neuropsichiatrico c'era anche il reparto chiuso, quando arriva io illo tempore, oggi non c'è più. Io personalmente trovo che in certi casi un intervento diciamo così di maggior forza tra virgolette per aiutare queste persone andrebbe fatto proprio per tutelarne l'incolumità fisica e psichica, altrimenti lasciandoli fare finiscono morti in condizioni che non voglio raccontare perché sono veramente pietose.
Certo, poi ecco, ci sarebbe anche un altro punto che tocchiamo in chiusura velocemente: il rischio è quello di diventare però troppo assistenziali, di creare uno stato troppo assistenziale e troppo presente, con costi che ovviamente poi, penso all'assicurazione invalidità, costi che poi non sono più controllati.
Sì, direi il riverso della medaglia di un iperintervento,
ecco, di un iperintervento
può essere quello
statale.
Di passivizzare. Sappiamo che anche nella vita di tutti i giorni, noi sappiamo per esempio la situazione invalidità da qualche anno ha stretto le viti, fa più controlli, ritorna lo spirito della legge del 51, cioè vogliamo intervenire subito per preservare almeno una parte di capacità lavorativa, che vuol dire identità, vuol dire etica del lavoro, vuol dire appartenenza alla società.
Autonomia.
Viceversa, ci sono altri casi di persone che schivano il lavoro, sono piuttosto lazzarone, credono che lo Stato sia la mucca svizzera da mungere, quindi approfittando in una maniera inadeguata, intanto ledono i diritti dei veri malati, handicappati, eccetera, costano e diciamo che in questo caso non serve alla loro vita. Se fossero in più tossicodipendenti, alcolisti, di giorno non fanno nulla, sono fuori dalla rete sociale, sono dei marginali, peggiora la loro situazione.
Però sul tavolo del DSS ci sono dei rapporti che voi avete redatto.
Beh, intanto ci sono, diciamo, rispondevo prima a Geri Beretta Piccoli, gli indizi ci sono di lavoro mediante tutta una serie di consigli fatti dal gruppo esperti. Tra le altre commissioni di cui faccio parte, ce n'è una che ha lavorato 3 anni proprio su quello che è la sicurezza. Perché? Ma perché vediamo benissimo anche da noi, se meno da noi che in Italia, in Francia. L'aggressività, la violenza è cresciuta, sta crescendo anche verso le figure come i poliziotti, come i medici nel pronto soccorso, gli operatori sociali, i funzionari delle ARP. Ci siamo occupati di fare un documento, diciamo, molto corposo, proprio per aiutare anche chi aiuta a gestire al meglio queste situazioni, dove la cocaina, il crack in particolare, da noi non è molto, ma la cocaina, l'alcol, eccetera, portano a un aumento della violenza.
Grazie mille a Mirko Steiner, direttore di Villa Argentina, per essere stato con noi oggi, per aver parlato di un tema che ha delle implicazioni, che ha delle dinamiche che ovviamente sono complesse, sono complicate, sono tutte cose che comunque sono ancora in corso, si sta lavorando, si sta studiando e soprattutto si stanno valutando quali sono le possibili soluzioni. Le città e il crescente disagio sociale tra strutture a rischio e centri con personale specializzato. Era questo il tema di oggi. Noi ci ritroviamo domani alle 11 per un'altra edizione di Mille Voci. Buona giornata e buon ascolto.